Quella sera il cielo era blu. C'era la luna al suo quarto, c'erano le stelle a circondarla come una corona. C'era il rumore del mare che lento arrivava col suo odore pungente dalla finestra del balcone della cucina, spalancata nella speranza che da lì entrasse anche un filo d'aria. C'erano i grilli nascosti tra le fronde degli alberi e c'era il loro canto frenetico a far da sottofondo all'estate. C'erano le falene guardiane della notte e canzoni gridate a squarciagola da ragazzi a qualche isolato da casa. C'era tutto questo quella sera di 6 anni fa, quando Vittorio, mio marito da 18 anni, mi chiese di fermarmi da quel che stavo facendo, caricare la lavastoviglie, perché aveva qualcosa di molto importante da dirmi. Era venerdì. I nostri gemelli, Nicla e Nicolò, erano al campo estivo. Sarebbero tornati giusto l'indomani. Avevo già rinfrescato le loro camere cambiando le lenzuola e tutto l'avevo fatto senza lasciar tracce, perché a 16 anni si inizia a non sopportare che le proprie cose vengano spostate, riordinate, soprattutto se a farlo è la mamma, cioè io. Per carità, non fraintendetemi, adoro i miei figli, ma ci sono dei momenti nella vita di una donna in cui anche un po' di silenzio e solitudine possono rivelarsi rigeneranti. Sono un'infermiera strumentista di sala operatoria, ho a che fare con le urgenze, con turni di lavoro massacranti di 24-36 ore, durante i quali devo essere sveglia, scattante, vigile e anche in allerta. Quando stacco e torno a casa, quindi, avrei bisogno di spegnermi sul divano, lo sguardo nel vuoto a fissare il nulla, ma non è quasi mai possibile. Sono una mamma e già questo implica la totale dedizione agli altri. Quella sera, vi dicevo, i gemelli erano fuori e io quella pace me la stavo godendo tutta. La voce ferma di Vittorio aveva però rotto l'incantesimo. È successo qualcosa ai ragazzi? Gli chiesi con la voce alterata dall'ansia. Vittorio si era messo seduto. I ragazzi stanno bene, Laura. Non è di loro che dobbiamo parlare, ma di noi. Sollevai le sopracciglia, stupita. Noi? Eravamo due ragazzini quando ci siamo conosciuti. Io ero al primo anno di infermieristica e sognavo di andare a lavorare nelle corsie degli ospedali americani. Vittorio ne aveva 22, frequentava il terzo anno di legge e aveva anche lui un sogno: entrare in polizia. Galeotta per noi fu la festa di laurea di un'amica in comune. Tra musica al massimo volume, luci, un persistente odore di fiori e anche di sudore, intercettai subito lo sguardo di Vittorio su di me. Lo ricambiai e i suoi occhi mi acchiapparono come un predatore afferra la sua preda e con essa tra le fauci scappa via perché nessun altro possa sottrargliela. Ci innamorammo e il nostro amore iniziò a vivere una vita parallela alle nostre. Io andai avanti con gli esami e Vittorio si laureò a pieni voti. Mi laureai io e Vittorio entrò in polizia. Io trovai un primo impiego presso una struttura privata e Vittorio fece il concorso di ispettore. Prendemmo un cane e iniziamo a convivere. Provai un concorso pubblico e Vittorio comprò la macchina nuova. Vinsi il concorso e Vittorio comprò i biglietti per un viaggio in America on the road. Andammo a Los Angeles e là seppi di aver superato l'esame. Tornammo in Italia e Vittorio divenne ispettore capo. Iniziai a lavorare in una struttura pubblica a 12 km da casa e scoprii di essere incinta. Ci sposammo e ci trasferimmo in una villetta con un giardino. Vittorio continuò l'avanzamento di carriera con un concorso per comandante capo e lo vinse un mese prima che nascessero i gemelli. E mentre tutto questo accadeva, gli anni si sommavano uno sull'altro e la velocità con cui volarono via è visibile solo sul volto dei miei figli, passati da piccoli angioletti paffuttelli ad adolescenti spigolosi. Eravamo una famiglia come tante altre, che lavorava sodo e di tanto in tanto si godeva una gita fuori porta oppure un bel viaggetto. Certo, nel corso degli anni non erano mancate tra me e Vittorio le incomprensioni, nemmeno le liti, i musi lunghi, la stanchezza, le notti passate spalla a spalla, la routine sempre uguale. Ma quale famiglia è esonerata da tutto questo? 18 anni di legame alle spalle ci avevano fortificato come coppia, come genitori, come individui. E tirando le somme, non poteva andare meglio di come le cose stessero andando. Che Vittorio volesse parlare di noi quella sera, però, mi sembrò davvero molto, molto strano. Dalla porticina sul retro sentì Pelo, il nostro bassettown di 4 anni, raschiare con le unghie per chiedere di entrare. Vittorio sbuffò, irritato da quell'interruzione improvvisa. Si alzò e nervoso andò ad aprire la porticina al cane, che entrò festoso e soddisfatto per il pisolino che aveva fatto in giardino. Gli accarezzai le lunghe buffe orecchie, gli riempì la ciotola di crocchette e tornai da Vittorio, che nel frattempo si era di nuovo seduto. «Allora cosa dovevi dirmi?» «Mi aspettavo di tutto. Un problema finanziario, un trasferimento lontano, un richiamo dalla scuola. Tutto, tutto tranne quello che invece dovetti ascoltare. Mi sono innamorato di un'altra. La cosa va avanti da più di un anno e adesso non riesco più a far finta di niente. Ho già raccolto le mie cose e vado via stasera stessa. Ma domani, tranquilla, sarò qui per dirlo ai ragazzi». Non voglio che tu debba farlo da sola. Nessun preambolo, nessun tentennamento del tono della voce. Vittorio mostrava una sicurezza quasi irritante. Chissà da quanto tempo lo pensava quel discorso. Chi è lei? Fu la sola cosa che riuscì a dire. Volevo sapere di che colore erano i suoi occhi, come si chiamava, se era tanto più giovane di me, se arrossiva quando lui la guardava, che lavoro faceva, se sapeva dei gemelli e se anche lei come me gli regalava ogni Natale un profumo nuovo e se lo faceva ridere. Si chiama Chiara, è una collega, un sovrintendente, arrivata in commissariato un anno fa. Chiara. Da qualche mese avevo notato degli strani movimenti sul profilo social di Vittorio. Troppi like e cuoricini da parte di una certa Chiara. Incuriosita avevo anche aperto la sua pagina. Trentenne, bionda, due occhioni nocciola sorridenti, pelle liscia, scoppiava di bellezza, di serenità, di solarità e di giovinezza. Ma avevo fatto spallucce. Vittorio mi amava e non avevo nulla da temere. Mi ero sbagliata. Avevo sottovalutato tutto, convinta che il mio matrimonio fosse fondato sulla roccia, che Vittorio non mi avrebbe mai fatto nulla del genere, perché mi amava, perché amava i gemelli, amava Pelo, amava la nostra casa disordinata, amava le cene piene delle nostre chiacchiere. Il tonfo della porta che si chiuse alle sue spalle me lo ricordo ancora. Come imbambolata mi trascinai fino al divano del salotto e lì piansi tutte le lacrime che avevo. Pelo era l'unico a consolarmi quella sera. Zampettò mogio verso il divano e con un salto goffo saltò su e prese a leccarmi il volto, mentre dalla finestra spalancata giungeva su di noi di sbieco la luce bianca della luna. E in cucina la lavastoviglie stava ancora aperta, nell'inutile attesa che qualcuno venisse a riempirla. Seguirono giorni molto difficili, per me e per i gemelli. La reazione dei ragazzi alla nuova relazione del padre e il suo inevitabile trasferimento in una casa che non era la nostra fu prevedibile. Nicolò alzò subito il muro tra lui e il padre, rifugiandosi nelle partite di basket con gli amici in un silenzio che mi turbava, lui sempre così solare e anche burlone. Nicla invece cambiava discorso ogni volta che il nome di Vittorio saltava fuori. Lo aveva riempito di insulti, giurandogli che non lo avrebbe mai perdonato, rifiutandosi categoricamente di passare con il padre i fine settimana che gli spettavano. E io di tutto questo me ne compiacevo perché ero immersa fino al collo in un dolore che mi aveva accecata e resa cinica. Avere i figli dalla mia parte rendeva la cosa più sopportabile e sapere che Vittorio soffriva per la reazione dei figli fu per me come una rivincita. Fu così che piano piano lasciai che il dolore si trasformasse in livore e il livore in desiderio di vendetta. Annientata dall'idea che un'altra avesse preso il mio posto, iniziai a vomitare addosso ai miei figli tutto il mio disprezzo per Vittorio e il mio fragile stato emotivo di donna tradita, cogliendo ogni occasione possibile per screditarlo ai loro occhi e per sottolineare quanto male ci avesse fatto, dimenticando che lui era il loro padre e che Nicla e Nicolò stavano soffrendo, in un modo diverso, anche loro l'abbandono. Primo anno passò così dunque, intrappolati dalla rabbia, schiavi della delusione e ostaggi del dolore. Mi ammazzai volontariamente di lavoro, raddoppiando i turni, sacrificando le feste, tutto pur di distruggermi per un uomo che non mi voleva più. A casa ci stavo poco e niente, lasciando Nicola e Nicolò più soli di quanto avrei dovuto. Hanno 17 anni, pensavo, sapranno cavarsela, sapranno come si cucina un piatto di pasta, dov'è la biancheria pulita. È vero, questo lo sapevano. Quello che Nicola e Nicolò però non sapevano gestire era l'improvvisa mancanza di attenzione, di ascolto, di cura, in una sola parola, mancanza di amore nelle loro vite di adolescenti. E a tutto questo risposero a modo loro ancora una volta. Nicola mangiando sempre meno, Niccolò con un'insicurezza quasi allarmante che lo portò a chiudersi in se stesso e a frequentare amicizie poco raccomandabili. Mi accorsi del danno che avevo fatto quando era troppo tardi. Mi chiamarono una mattina dal liceo delle scienze umane che frequentava Nicola. Mia figlia era svenuta in classe durante l'ora di pedagogia. Chiesi un permesso al caporeparto e volai a scuola. Nicola era stesa sul lettino dell'infermeria, bianca come un lenzuolo, con addosso una delle sue enormi felpe. Quando l'infermiera della scuola le sollevò la manica per misurarle la pressione, io rabbrividii. Quello non era il braccio di mia figlia, era un osso con un filo di pelle. «Ho paura che Nicola soffra di disturbi alimentari», mi riferì la collega infermiera. «Sono mesi che la osservo, viene spesso qui in infermeria per mancamenti, capogiri e ho notato quanto sia dimagrita velocemente. Dovrebbe consultare uno specialista perché, secondo me, sua figlia ha bisogno di aiuto». Che non fosse solo Nicola, ma anche il fratello ad aver bisogno di aiuto, me lo riferì la sua insegnante di matematica poche settimane dopo lo svenimento di Nicola, durante uno dei soliti colloqui scolastici al liceo scientifico. Lo avevano beccato a rubare materiale di cancelleria dalla segreteria della scuola, con un gruppetto di bulli. In più, i suoi voti, da sempre mai sotto la media del 9, erano drasticamente scesi sotto la sufficienza. «Mi permetto di dirle», chiosò imbarazzata l'insegnante, «che noi docenti temiamo che stia frequentando compagnie non molto serie. Ha anche deciso di lasciare il conservatorio. È un gran peccato visto il suo talento». Niccolò frequentava il conservatorio da anni. Era un talento al pianoforte. E che avesse chiuso con la musica fu per me una doccia fredda. Non lo sapevo. E che frequentasse dei bulli, men che meno. Dovevo ammettere di non sapere nulla. E tutto ciò fu davvero mortificante. Tornai a casa quel giorno che ero una furia. Presi il telefono e chiamai Vittorio. Lo insultai, gli urlai tutto il male che aveva fatto e che stava facendo ai nostri figli. Gli dissi di Nicola, della sua anoressia, dell'inizio della terapia psicologica. Gli dissi anche di Nicolò, dei suoi fallimenti scolastici, dell'abbandono del conservatorio, del furto in segreteria, della sospensione che ne era seguita, di tutti questi nuovi suoi amici teppisti. «È tutta colpa tua», gli dissi con la mano che tremava e che a malapena riusciva a tenere ferma la cornetta. «Ne sei proprio sicura, Laura?» E la sua domanda mi destabilizzò. Avrei voluto mangiarmelo di urla, di insulti, ma quelle parole mi aprirono gli occhi. Cosa avevo fatto io per i miei figli in quell'anno di separazione da mio marito? Mi ero presa cura del loro dolore? Avevo dato loro modo di parlarne? Li avevo ascoltati? No. No, l'unica cosa che avevo fatto era stato riempirli di rancore, sommando il mio dolore a loro, rendendoli così troppo fragili per affrontare un cambiamento tanto grande. Mi ero concentrata su me stessa, convinta di essere l'unica a soffrire. Li avevo abbandonati, così come in un certo senso aveva fatto Vittorio. E ancora una volta fu Pelo a leccarmi lacrime e ferite. Passai notti insonni a cercare di capire come fare, fino a che non mi resi conto che la via della guarigione mia, di Nicola e di Niccolò era una sola: il perdono. Vittorio mi aveva tradita, lasciata, è vero, ma se non ero più una moglie, ero comunque ancora una madre con enormi responsabilità nei confronti dei figli. e una di questi era permettere ai gemelli di vivere un rapporto sereno con entrambi i genitori. E tutto questo non poteva iniziare se io per prima non perdonavo Vittorio. Pensavo mi costasse caro, invece quel passo fu liberatorio. Anche se adesso hai un'altra vita con Chiara, possiamo iniziarne una nuova che ci tenga uniti tutti quanti per il bene di Nicla e di Niccolò, gli dissi. Il che non significava fingere o giocare alla famiglia allargata e felice, ma di provare a ricucire un rapporto. Vittorio fu molto comprensivo e disponibile. Iniziai così pian piano a invitarlo per una cena, poi per un pranzo domenicale, e lui non fu mai invadente. Lasciò che i ragazzi gli si riavvicinassero con i loro tempi, rispettandoli. E io, da parte mia, smisi di parlar male di lui in presenza dei ragazzi. Piuttosto ne valorizzavo i pregi, ricordando sempre quanto lui li amasse e quanto io amassi loro. Con il supporto di un legale e del terapeuta che aveva in cura Nicla, fissammo una routine flessibile che prevedeva pranzi, gite e fine settimana, pomeriggi un po' noi quattro insieme, poi un po' loro tre da soli, in modo armonioso, mai imposto. E mentre tutto questo accadeva, io imparavo sulla mia pelle quanto salvifico e liberatorio fosse il perdono, quello che concedi all'altro che ti ha ferito e che concedi a te stessa per i tuoi errori. Sono passati 6 anni. Nicla oggi frequenta il 3° anno di psicologia, mentre Niccolò studia scienze naturali e ha preso da poco il diploma conservatorio. Il riavvicinamento al padre li ha salvati dal senso di abbandono. L'amore che è tornato nelle loro vite li ha tirati su dal buco nero in cui stavano per precipitare, e adesso sono 2 persone serene ed equilibrate. Vittorio invece al momento è single. La storia con Chiara è durata giusto qualche anno, il tempo per lei di accorgersi quanto fosse noioso vivere con un uomo tanto più grande. E io? Io da 2 anni ho un uomo che mi manda rose rosse al mio compleanno, che mi chiama al mattino per darmi il buongiorno, che domenica scorsa ha bussato alla mia porta con in mano un croissant alla crema e un caffè bollente, che mi porta al cinema e si prende cura di me quando sto male, che è sempre disposto ad ascoltarmi quando ho un pensiero che mi affligge e che ha imparato che a volte si può sbagliare, che ci si allontana, che si alzano i muri, ma che poi l'amore di tutti questi muri e di tutti questi sbagli non se ne fa proprio nulla, perché quando è vero, forte e coraggioso va oltre tutto. Quest'uomo si chiama Vittorio ed è il padre dei miei figli, l'uomo che mi ha ferita, l'uomo che io ho perdonato e che non ho mai smesso neanche per un secondo di amare.